SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
Buongiorno a tutti, sono le 8 di martedì 23 aprile del 24 e voi siete in compagnia di Carlo Reglia, con voi fino alle 10 e noi oggi parleremo di politica federale australiana con i sondaggi in calo che lanciano un campanello d'allarme per il governo impegnato a preparare il terreno per la finanziaria di maggio.
La consolazione per Albanese, che comunque continua ad essere ampiamente il primo ministro preferito rispetto a Peter Dutton, però sappiamo anche che statisticamente questa misura solitamente non ha molta influenza a livello di risultati elettorali, quindi quello che conta davvero è il voto tra i due schieramenti una volta distribuite le preferenze.
E noi oggi faremo il punto politico in Australia partendo dai sondaggi negativi per il governo e affrontando i temi della transizione alle energie rinnovabili. E poi apriremo le linee, visto che oggi è la giornata mondiale del libro e noi ne approfitteremo per parlare con voi proprio di libri, visto che abbiamo tante domande da farvi. Cosa state leggendo? Come leggete? In compagnia o rigorosamente da soli? Leggete in italiano o in inglese? Magari preferite ascoltare i libri? Insomma, raccontatecelo al 1300 799 626, a partire dalle 8.30 ore della costa est. Prima però linea Domenico Gentile con il giornale radio.
Il centrodestra vince le elezioni regionali in Basilicata. Ex dice di aver rimosso i filmati violenti dell'attacco nella chiesa ortodossa di Wakeley. Il primo ministro Anthony Albanese celebrerà l'Anzac Day a Papua e Nuova Guinea. In Israele si dimette il capo dei servizi segreti dell'esercito. E nello sport l'Inter batte il Milan e vince il suo 20° scudetto. Buongiorno e benvenuti all'ascolto del giornale radio di martedì 23 aprile 2024, in studio Domenico Gentile. Iniziamo dall'Italia e dalle elezioni regionali in Basilicata, vinte dal candidato del centrodestra Vito Bardi con quasi il 56% dei voti. Vito Bardi aveva vinto le elezioni precedenti ma con una percentuale del 42,2%. Piero Marrese del centro-sinistra e Movimento 5 Stelle ha ottenuto quasi il 43%. L'affluenza alle urne è stata del 49,8%, 3 punti in meno delle elezioni precedenti. Tra i partiti, Fratelli d'Italia ha ottenuto oltre il 16%, il Partito Democratico il 14,5%, Forza Italia il 12,6%, il Movimento 5 Stelle il 7,7% e la Lega il 7,5%. Per Fratelli d'Italia un aumento di quasi oltre il 10% rispetto alle elezioni precedenti, mentre la Lega e il Movimento 5 Stelle sono calati di quasi il 13%. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in occasione del 20° anniversario dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea. Per l'occasione, la Presidente della Repubblica Slovena, Nataša Pirkmusar, ha invitato gli omologhi di Austria, Croazia, Italia e Ungheria a partecipare ad una riunione nel castello di Brdo. Nel suo intervento Mattarella ha parlato delle prossime elezioni europee, invitando i cittadini a votare per diventare protagonisti del loro futuro.
Tra qualche settimana 400 milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sarà un grande esercizio di democrazia e mi auguro che vi sia una grande partecipazione al voto, perché in questo modo i cittadini sono protagonisti del futuro del continente, dell'Unione di cui fanno parte.
In relazione alle elezioni europee, la leader del Partito Democratico Elly Schlein ha confermato che il suo nome non apparirà nel simbolo del partito. In Australia la piattaforma di social media X del miliardario Elon Musk è stato ordinato di bloccare tutti i filmati violenti relativi all'attacco del 15 aprile, definito terroristico dalla polizia, nella chiesa ortodossa di Wakely. Ma Elon Musk dice che difendere la libertà di parola e solleva dubbi di giurisdizione dell'ordine dell'autorità australiana di vigilanza sull'internet di rimuovere i filmati. X dice comunque di avere rispettato l'ordine di rimozione. Il primo ministro Anthony Albanese celebrerà l'Anzac Day all'alba in Papua e Nuova Guinea. Prima della celebrazione percorrerà il Kokoda Trek con il primo ministro di Papua, James Marape. La pista del Kokoda Trek è nota come luogo della battaglia della Seconda Guerra Mondiale tra le forze giapponesi e quelle australiane ed è diventata un simbolo della difesa dell'Australia. Lo studioso di relazioni con il Pacifico, Oliver Nobateau, dice che la decisione di Anthony Albanese di celebrare l'Anzac Day a Port Moresby è significativa e che il gesto serve gli interessi di ambedue i paesi.
It's not an official trip this time around, but Albanese's going as a bit of a show of faith for the relationship that he sees between the PNG people as well as Australia. We can see this from what happened last year when Albanese was the first Australian Prime Minister to address the floor of Parliament in PNG, and Marape was accorded the same sort of opportunity earlier this year. And this is sort of just a build on from what both governments, I think, are trying to do to firm the relationship up moving forward.
Intanto la Cina si appresta a firmare un accordo di libero scambio con la Papua e Nuova Guinea nel tentativo di allargare il proprio raggio d'azione alla più ampia regione del Pacifico. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il suo omologo a Port Moresby per definire i dettagli dell'accordo, che dovrebbe includere varie opportunità di sviluppo per la nazione del Pacifico, dando loro accesso al mercato cinese. Il ministro degli affari esteri della Papua Nuova Guinea, Justin Kachenko, dice che l'accordo sarà vantaggioso per il suo paese.
This is something that will open up many doors. Open up the markets for many different commodities and for our people. So I've been told by the foreign minister, let's hurry up, get it done. They have already done their side and completed. So it's up for us to do ours quickly.
Andiamo in Israele, dove si è dimesso il generale Aaron Haliva al comando della direzione dell'intelligence militare israeliana il 7 ottobre scorso. L'attacco è stato definito un fallimento dei servizi segreti israeliani nel prevenire l'attacco compiuto da Hamas in quel giorno, nel quale morirono oltre 1200 persone e 250 sono state prese in ostaggio. Si è dimesso anche il capo del comando centrale dell'esercito israeliano, Yehuda Fuchs, che lascerà l'incarico ad agosto. Intanto le comunità ebraiche in tutto il mondo si preparano a celebrare la prima Pasqua ebraica dopo l'attacco del 7 ottobre. Secondo Israele, 129 ostaggi rapiti il 7 ottobre restano nelle mani di Hamas e si presume che almeno 34 di loro siano morti. Ai microfoni di SBS News, il rabbino Yossi dell'organizzazione Jewish Education Matters dice che la comunità sarà più unita nel ricordo delle persone scomparse.
When we have an emptiness, we're missing someone at our Seder table. a tragedy has happened, rather than leaving that emptiness, we should seek to fill it by adding light, inviting someone else who may need a place. And that's what we do here on a regular basis in the center. And particularly tonight, we'll be inviting many members of the community to come join us for the Passover feast, the Passover meal.
Passiamo ora alle indagini della polizia sui disordini di Wakely avvenuti dopo l'attacco nella chiesa ortodossa, nella quale un giovane ha ferito il vescovo ed altre tre persone. Ieri è stato arrestato un giovane di 23 anni che comparirà questa mattina davanti al tribunale di Fairfield. La polizia è alla ricerca di altre 12 persone e ha diffuso le loro immagini, chiedendo a chiunque abbia informazioni di passarle alle forze dell'ordine. Mercato dei cambi, il dollaro australiano questa mattina vale 64 centesimi di quello americano e 61 di euro. Calcio, l'Inter di Simone Inzaghi ha vinto il suo 20° scudetto battendo il Milan 2-1 a San Siro. I nerazzurri sono andati in vantaggio al 18° con Acerbi e hanno raddoppiato al 49° con Thuram. Il Milan ha accorciato le distanze all'80° con Tomori. Nell'altra partita, giocata in nottata all'Olimpico, il Bologna ha battuto la Roma 3-1 e consolidato la quarta posizione, quindi un posto che vale la Champions League del prossimo anno. Quindi diamo uno sguardo alla classifica: Inter, campione d'Italia con 86 punti, seguita dal Milan 69, Juventus 64, Bologna 62 e Roma 55, e queste 5 squadre sono in zona Champions. Intanto prosegue la preparazione della squadra di calcio femminile australiana in vista delle Olimpiadi di Parigi. Il portiere della nazionale, Lydia Williams, che appartiene al popolo Noongar e ha partecipato a 2 giochi olimpici e a 5 coppe del mondo, dice che il morale della squadra è alto dopo i mondiali dello scorso anno. E parlando ai microfoni di Living Black, i nervi, dice la Lydia Williams, che i nervi si fanno ancora sentire prima di un'avventura globale come i giochi olimpici.
I definitely still get nervous. I think that's a good thing. It shows me to myself that I still care and I really enjoy playing. We don't want to leave wherever we go without anything to show. And I think everyone's at that age where the next phase, we might be too old for it. So, yeah, there'll be this hunger and desire like probably nothing else, I think.
E sempre in materia di calcio femminile, il governo del Victoria ha confermato la sua decisione di non candidarsi a ospitare le partite delle Matildas per la Coppa d'Asia del 2026. L'Australia è l'unica candidata per la Coppa d'Asia femminile di calcio e New South Wales, Queensland e Western Australia hanno già manifestato l'intenzione di ospitare le partite della competizione. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Perth, cielo prevalentemente sereno, una punta massima di 22 gradi. Adelaide, cielo parzialmente nuvoloso, 26 gradi. A Melbourne, invece, prevalentemente sereno, 24 gradi. Ad Hobart, possibilità di pioggia, 21 gradi. Giornata di sole sia a Canberra che a Sydney. Le punte massime, 23 a Canberra, 25 a Sydney. Possibilità di pioggia sia a Brisbane che Cairns, 26 gradi a Brisbane, 29 a Cairns, invece a Darwin cielo prevalentemente sereno per una punta massima di 34 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurindji e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
E rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:15 di martedì 23 aprile del 24. Con voi questa mattina Carlo Reglia e Andrea Pagani. Buongiorno Andrea. Aspetta un attimo che c'è un piccolo problema tecnico. Chi lo sa se... Comunque c'è Andrea Pagani, ve lo posso garantire. I sondaggi in calo lanciano un campanello d'allarme per il governo, impegnato a preparare il terreno per la finanziaria di maggio. Tra poco faremo il punto politico in Australia, partendo proprio dai sondaggi negativi per il governo e affrontando i temi della transizione alle energie rinnovabili.
E poi apriremo il mio microfono, il mio microfono e le linee. Oggi è la giornata mondiale del libro, noi ne approfitteremo per parlare con voi di libri. Abbiamo tante domande da farvi, lo stiamo facendo anche su Facebook. Cosa state leggendo? Come leggete in compagnia, da soli, ebook, libri di carta, insomma raccontatecelo al 1300 799 626, dalle 8:30 alle 9 della costa est.
E questo senza dimenticare un argomento che è poco libresco, cioè lo scudetto guadagnato dall'Inter nel modo migliore per loro, battendo il Milan nel derby della Madonnina. Insomma, ne parleremo anche di questo tra poco. Rimanete qui su Radio SBS fino alle 10.
Quello che sta accadendo è che...
E allora noi apriamo il programma di oggi dalla politica federale. Mentre la popolarità del governo laburista continua a scendere, il governo si prepara agli annunci della finanziaria di maggio e a quello degli ambiziosi progetti, come detto, di energie rinnovabili.
Il sondaggio News Poll, apparso sull'Australian, indica che il voto primario per la coalizione è del 38%, mentre quello del Partito Laburista al 33%. I quotidiani del gruppo Nine pubblicano invece il sondaggio di Political Monitor, che indica che il voto primario del Partito Laburista è diminuito di 2 punti, scendendo al 30%, mentre è aumentato di 1 quello della coalizione, salendo così al 36%.
E questo mentre continuano le frizioni tra governo e coalizione sul futuro del nucleare in Australia, che il leader dell'opposizione, Peter Dutton, da tempo sta cercando di riportare in vita come alternativa percorribile alle energie rinnovabili.
E noi poco prima dell'inizio del programma abbiamo fatto il punto della situazione con il corrispondente di politica federale Paul Scutti.
Quello che sta accadendo è che effettivamente questo trend è cominciato già da diversi mesi, anche probabilmente già dall'anno scorso, e continua. Il governo è in calo, quindi ad esempio proprio il sondaggio Resolve del gruppo Nine dà i laburisti appena al 30% di consensi, in discesa di 2 punti rispetto a un mese fa e meno di quanto fatto registrare alle passate elezioni del 2022. Allo stesso tempo il supporto per la coalizione è cresciuto dal 35 al 36. Comunque, una volta distribuite le preferenze, i due schieramenti sarebbero effettivamente alla pari con il 50% a testa. La consolazione per Albanese, che comunque continua ad essere ampiamente il primo ministro preferito rispetto a Peter Dutton, però sappiamo anche che statisticamente questa misura solitamente non ha molta influenza a livello di risultati elettorali, quindi quello che conta davvero è il voto tra i due schieramenti una volta distribuite le preferenze, quindi è certamente un testa a testa fra i due partiti principali. A guardare con più attenzione i risultati di questi sondaggi si capisce che le preoccupazioni causate dal costo della vita continuano a essere il tema ricorrente. Albanese ha promesso che ci saranno misure per aiutare le famiglie nella finanziaria di maggio, misure che si aggiungeranno a quelle che il governo aveva già varato lo scorso anno per contenere il rialzo delle bollette di gas ed elettricità. Quindi dal 1 luglio il governo soprattutto spera molto nei tagli alle tasse che sono stati annunciati già a gennaio e che entreranno in vigore dal 1 luglio, appunto. Ci saranno ulteriori aiuti per le fasce di reddito più basse, così come anche novità per le tasse universitarie, se ne è parlato nei giorni scorsi. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers non ha nascosto la delicatezza della situazione, soprattutto a causa delle incertezze scatenate dall'invasione russa in Ucraina, del conflitto in Medio Oriente. Chalmers ha detto che la crescita economica continuerà a essere debole nei mesi a venire.
A questo proposito, il ministro del Tesoro Jim Chalmers offre spunti per questa finanziaria del 14 di maggio. Il panorama economico internazionale, come anche accennavi tu, è stato definito da Jim Chalmers come fragile e irrazionale, questo durante l'incontro con le controparti del G20 a Washington. A cosa alludeva nello specifico e soprattutto cosa dobbiamo prepararci? Sta preparando il terreno per qualche annuncio non proprio piacevole?
Non penso ancora a questo livello, Carlo. Il governo comunque, e Chalmers ha tenuto a sottolinearlo, è riuscito a riportare il budget in attivo per la prima volta da 15 anni. Però quello che le stime indicano è che comunque nei prossimi 2 anni probabilmente il bilancio tornerà in rosso. Diciamo che il governo ha messo da parte un po' di soldi che intende sicuramente spendere in vista della prossima campagna elettorale, quindi non penso che ci saranno sorprese negative per chi ci ascolta e in realtà probabilmente ci saranno investimenti massicci per quanto riguarda la transizione energetica, e questo è stato già annunciato da Albanese la settimana scorsa, e l'Australia sta di fatto cercando di seguire quello che Stati Uniti e Unione Europea hanno già cominciato a fare, in particolare gli Stati Uniti, dove la legge per la riduzione dell'inflazione approvata dall'amministrazione Biden è di fatto una legge per favorire la transizione energetica verso fonti rinnovabili.
Siamo in collegamento con Paolo Scutti, che è il nostro corrispondente di politica federale. Paolo, a proposito di soldi messi da parte del governo e di questo ambizioso programma nazionale di investimenti, allora si vogliono realizzare 6 nuovi progetti per un totale di 6 gigawatt di energia rinnovabile per il mercato nazionale, e il governo ha anche firmato un nuovo accordo con il New South Wales per la fornitura di un minimo di 2,2 gigawatt di energia rinnovabile che sarebbe sufficiente ad alimentare oltre 1 milione di abitazioni. Programmi, come diciamo, ambiziosi, mancano un po' i dettagli per adesso.
Per il momento sì, e probabilmente ci saranno ulteriori annunci da qui alla finanziaria di maggio. Questa intesa di cui ha appena parlato rientra nella strategia annunciata appunto da Albanese la settimana scorsa. I governi statali e quello federale hanno raggiunto un accordo per incentivare l'uso delle energie rinnovabili, e questo accordo va ad ampliare quello che era già in corso tra Canberra e i governi statali di New South Wales, Victoria e South Australia, ma adesso interesserà anche il resto della nazione. L'obiettivo è rimpiazzare gradualmente le vecchie centrali a carbone che a causa della loro età stanno diventando sempre più costose da mantenere. Nei prossimi mesi e anni saranno aperte gare d'appalto per la creazione di nuove centrali rinnovabili e l'allocazione di centinaia di megawatt ai vari stati. Quindi in totale il governo federale prevede di creare 32 gigawatt grazie al progetto, che è praticamente pari a circa la metà dell'attuale produzione nazionale. E tutto questo rientra nell'obiettivo di arrivare all'82% dell'energia australiana prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, quindi non c'è molto tempo perché mancano appena 6 anni. E poi l'ulteriore obiettivo di azzerare del tutto le emissioni entro il 2050.
In tutto questo però continuano le frizioni tra il governo e coalizione proprio sul futuro della transizione energetica verde e anche sul futuro del nucleare in Australia, che il leader dell'opposizione Pete Dutton da tempo ormai sta cercando di riportare in vita come alternativa percorribile e credibile alle energie rinnovabili. Qual è l'ultima tappa di questo dibattito?
Beh, si registrano divisioni tra liberali e nazionali su questo piano per la costruzione di centrali nucleari in Australia. Dalle indiscrezioni che emergono da Canberra, il leader dei nazionali, David Littleproud, non avrebbe alcuna intenzione di farsi dire dai liberali dove costruire queste centrali, e questo perché diversi dei siti attualmente allo studio si trovano proprio in seggi che sono detenuti dal Partito Nazionale. L'anno scorso Littleproud si era detto favorevole alla costruzione di una centrale nel suo seggio di Maranoa in Queensland, Però adesso il leader dei nazionali sembra essere decisamente più cauto, ha detto che si tratta sì di una proposta molto importante, i siti per la costruzione delle centrali vanno scelti accuratamente. Quello che Little Proud non dice apertamente è che nella coalizione questo piano sul nucleare non sta convincendo. Diversi esponenti hanno espresso preoccupazione sia per la bocciatura da parte degli esperti e sia per lo scarso entusiasmo finora mostrato dalle varie comunità interessate. Questo entusiasmo viene registrato dai vari sondaggi interni che la coalizione normalmente conduce su questa e su altre questioni. A differenza di Little Proud, il collega di partito ed ex ministro Darren Chest è stato esplicito e ha detto che si opporrà alla costruzione di qualsiasi centrale nel suo seggio in mancanza di un pacchetto di aiuti. Dutton voleva svelare i dettagli del piano sul nucleare prima del budget di maggio, però adesso il leader della coalizione si è semplicemente limitato a dire che è un annuncio ci sarà, però non appena tutti i dettagli saranno finalizzati, quindi in realtà si tratta più che altro di trovare un accordo all'interno della coalizione su come procedere con questo piano.
State ascoltando SBS Italian.
E questa era l'analisi sulla settimana politica australiana a cura di Paul Scuti, il nostro corrispondente di politica federale. Per l'analisi completa vi rimandiamo al nostro sito al termine del programma sbs.com.au/italian.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere 2 consulenti, 2 impresari in 4 per te. Avanti, non perder tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Tararam.
Il gatto e la volpe, bravo che l'hai fatto, perché io cercavo di trattenermi, però è la classica canzone che ti viene da fare l'effetto samba alla fine.
Sì, anche perché, non solo perché mi sentivo samba stamani, ma soprattutto perché questa canzone, come si può ben immaginare, trae ispirazione da un libro, da uno dei più famosi libri per bambini.
Eccola qua, Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, esatto. Anno domini, non mi ricordo, però comunque anni 70.
Tanto tempo fa, anni 70, il libro ben prima.
73-74, chi lo sa?
Probabilmente, quasi 100 anni prima invece il libro da cui trae ispirazione questa canzone. Perché? Perché tra poco parleremo di libri, festeggeremo, celebreremo la giornata internazionale del libro con voi, chiedendovi cosa state leggendo ora. Vogliamo sapere tutto, come leggete, cosa avete addosso, cosa vi mettete quando vi leggete, ebook, audiobook, insomma raccontateci la vostra esperienza con la lettura.
77 tra parentesi.
Ah, ok, 77, perfetto.
1300 799 626, allora apriremo le linee tra pochissimo. Allora una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS. Sono le 8:31, siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS, qui Carlo Regli insieme ad Andrea Pagani con voi fino alle 10, voi ci state ascoltando in diretta o in streaming su sbs.com.au/italian. Oggi infatti è niente meno che la giornata internazionale del libro, nota anche come giornata del libro e delle rose, poi spiegheremo perché, cosa c'entrano le rose. Un evento che è stato organizzato dall'UNESCO per promuovere la lettura e la pubblicazione dei libri, ed a partire dal 1996 viene appunto organizzata ogni anno il 23 aprile con manifestazioni numerose in tutto il mondo, data scelta non a caso, insomma, chi è morto nel 1616.
Un giorno il Fausto forse per la letteratura, perché morirono Miguel de Cervantes, insomma è l'autore del Don Quixote, Shakespeare non sto nemmeno a dirlo, e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega, che è stato uno dei primi meticci peruviani, era figlio di un conquistador spagnolo, di una nobile donna inca, fu tra i primi insomma a raccontare storie dal Nuovo Mondo, tra l'altro postilla. Shakespeare e Cervantes morirono nella stessa data, ma non nello stesso giorno. Lo sai perché?
Dimmelo, ti prego.
Perché all'epoca la Spagna usava il calendario gregoriano e l'Inghilterra quello giuliano. Quindi in realtà Shakespeare morì 10 giorni dopo Cervantes, ma a noi fondamentalmente poco ce ne cale in questo,
ecco,
in questo contesto.
Ecco, questo si chiama il PEG, appunto. Anche loro hanno detto, ma sì, dai, 10 giorni, 10 giorni dopo, sono morti tutti il 23 di aprile. Insomma, questa è la data che è stata scelta per la giornata mondiale del libro, e la capitale mondiale del libro quest'anno sarà la francese Strasburgo, che raccoglie il testimone dalla ghanese Accra e lo citerà nel 25 a Rio de Janeiro.
E introduciamo questo tema della lettura ascoltando cosa Alberto Angela pensa dell'importanza di leggere.
Leggere è un modo per viaggiare. Qualcuno diceva senza la seccatura dei bagagli. In effetti leggere ti porta in mondi lontani, in epoche lontane, ma soprattutto rispetto al viaggio a qualcosa di più, perché il viaggio ti arricchisce di ricordi, la lettura ti arricchisce di esperienza, ti dà saggezza, ed è qualcosa che è assolutamente irripetibile. Un libro in mano, poi bisogna ricordarlo, soprattutto se è di un autore passato, ti permette di parlare con lui, se solo tu e lui ti racconta il suo modo di pensare o ti racconta il suo mondo. Quindi è qualcosa che unisce dei modi di viaggiare unici nel loro, nel modo di essere. Direi che è il modo più bello per viaggiare.
È il modo più bello per viaggiare, così dice Alberto Angela. Ecco, questo ci dà il là per parlare con voi e celebrare il libro insieme a voi. Appunto, parleremo di libri e lettura. Come leggete? Cosa leggete ora, in questo momento, in questi giorni?
Se leggete... Ma in questo momento stanno ascoltando SBS.
Sì, giustamente.
Però magari, leggendo magari
articoli di farmaceutica, magari, chi lo sa. In compagnia o rigorosamente da soli? Tanto questa lettura in compagnia, che personalmente non ho mai avuto la fortuna di avere esperienza, insomma, speriamo che qualcuno ce la racconti. Leggete in inglese, leggete in italiano, in aramaico, come leggete? Raccontatecelo.
O magari invece i libri preferite ascoltarli e dovremmo iniziare qua a SBS a leggere dei libri, come Andrea Pagani, che è un grande ascoltatore di libri.
Sì.
Perché non sa leggere,
esatto,
le cose
esatto,
come stanno.
Per questo che improvviso te le scritte tutte le volte.
1300 799 626, per chiamarci questa mattina e fare una chiacchierata con noi, oppure potete mandarci un SMS allo 0429 996 263. Ripeto, 1300 799 626, per chiamarci questa mattina fino alle 9, orario della costa est. SMS allo 0429 996 263.
E abbiamo in questo momento un ospite, Alessandra, Alessandra Giacchi. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Alessandra. Primissima cosa stai leggendo
ora
in questo momento?
Sto leggendo un libro abbastanza pesante, nuovo, uscito a marzo, che si chiama Crimes of the Cross e parla un po' della... in pratica degli abusi subiti dai minori nella chiesa anglicana qua in Australia.
Giustamente
un po' pesante,
intenso.
Intenso, ma scritto veramente bene. È un libro nuovo, uscito a marzo, è scritto da Anne Manny, non so se pronunciarla bene, grandissima giornalista, per cui va.
E tu sei una professionista del leggere, visto che lavori in una biblioteca?
Questa è un po' una misconception, come si può dire, perché pensano che le bibliotecarie sono quelle che leggono tutto.
Invece no, non leggo niente.
No, il tempo di leggere è poco, diciamo che, che il desiderio di leggere è tanto, il tempo un po' meno. No, però sono un'avida lettrice, comunque.
Quindi si confermi, insomma, la leggenda che vuole il bibliotecario essere avido lettore. E invece, ecco, vivendo dalla parte di là della barricata di una biblioteca, come vedi il popolo dei lettori, come sta cambiando, come sta affrontando questi ultimi anni dominati dalle tecnologie?
Il libro stampato rimane sempre importante, almeno vedendo un po' le statistiche che si fanno, il libro cartaceo rimane sempre il prodotto dominante nella lettura di ognuno. Poi ovviamente il Covid ha fatto sì che le abitudini di lettura si spostassero su gli ebooks, quindi i libri digitali piuttosto che gli audiolibri, ma ancora il libro, diciamo, stampato è dominante, anche tra i teenager e ovviamente i bambini.
E le biblioteche però adesso in Australia sono un po' diverse dagli stereotipi, proprio di stereotipi. Non è più soltanto il posto in cui si va a leggere, in cui se si alza un po' la voce c'è subito ci sei tu che dici sono comunque diventati un po' dei centri con multifunzioni.
È vero, sì. Le biblioteche, specialmente al mattino durante i programmi per bambini, possono essere davvero molto rumorose e piene di risate, quindi è anche molto, almeno le preferisco così che silenti. No, le biblioteche australiane offrono tantissimo, programmi per dagli 0 anni in poi, quindi supportano l'apprendimento della lettura, diciamo, fin dalla tenera età, per poi andare, offrono servizi per i ragazzi delle scuole come il homework clubs, ma anche per i teenagers che vogliono trovarsi, vogliono giocare, che ne so, a Dungeons and Dragons o altri tipi di... o vogliono studiare, per cui ci sono delle aree più tranquille in cui possono studiare insieme. E offrono un po' di tutto, dai appunto gruppi di lettura o gruppi anche che si trovano per fare la maglia o giocare a scacchi o conversare in lingue differenti.
Quando hai appena detto fare la maglia, Andrea si è subito
illuminato. Infatti ho detto ora, tanto c'ho il tuo numero, posso contattarti a margine per dare un senso alle mie giornate.
Allora,
certo.
Un'ultimissima cosa, tu sei una fan della lettura da sola, monastica o in compagnia con book clubs?
Allora, io partecipo a un book club. Di solito i gruppi di lettura discutono, cioè le leggo da sola e poi ne discuto durante il book club, il gruppo di lettura, che io ritengo veramente importanti, ma soprattutto dal punto di vista della socializzazione alla fine, perché possono essere gruppi strutturati, e seri, come possono essere gruppi in cui ci si trova tra amiche o amici per discutere di qualcosa così, che di qualcosa di un piacere comune, che è quello della lettura.
Ma ognuno sceglie un libro a turno, o com'è che c'è una specie di sorteggio?
Ma di
funziona?
Solito all'inizio dell'anno si decide un piano, per cui si decidono i libri da leggere per l'anno, e ci si incontra una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, e entro quella data si leggono i libri che ci si è decisi, insomma, di leggere in quello specifico periodo.
Tra l'altro, a fare eco alla tua opinione sul fatto che la carta domini ancora, c'è Eva che ci scrive su Facebook, ammette di essere tecnologica, ma il libro è una delle poche cose che vuole mantenere tradizionale, solo cartaceo.
Solo cartaceo. Allora, grazie per essere stata con noi questa mattina, una buona giornata.
Grazie a voi, buona mattinata, ciao.
Allora noi continuiamo a dare l'invito, chiamateci al 1300 799 626 per partecipare alla nostra chiacchierata questa mattina sui libri. Cosa leggete? Cosa state leggendo? Come leggete? Insomma, siete dei fanatici di book club oppure rigorosamente da soli nella vostra... Dove si legge? Nella vostra celletta monastica?
A letto,
tu
sì.
Tu sei un lettore da letto?
Riesci
a farlo
con
senza addormentarti?
Vabbè, poi quando sento che mi crolla l'ebook in faccia vuol dire che mi sono addormentato. Tra l'altro Piera invece ci scrive che in questo momento sta leggendo proprio casca a fagiolo, vista la ricorrenza, Storia popolare della resistenza di Giorgio Bocca, mentre Sara confessa che una volta era appassionata di Allende e Amado, ma adesso legge solo manuali di crescita personale e parenting.
Ok, oh... Insomma, che penso che sia in quel periodo della sua vita per cui servono. A meno che non legga i manuali di parenting per passione. Allora abbiamo il nostro prossimo ospite qua in collegamento in diretta con noi al 1300 799 626, il nostro prossimo ospite.
Il nostro prossimo ospite è Christian,
buongiorno. Penso, o Nadia.
Io ci sono.
Ecco, Nadia.
Grazie. Nadia, Christian, no, sei Nadia.
No, sei Nadia.
Sono Nadia.
Eccoci qua, Nadia. Raccontaci come primissima cosa book club, giusto? Tu hai qualcosa da dirci sui book club?
Allora, io adoro il book club, faccio parte di un book club bellissimo a Sydney, della Dante Alighieri. Adesso siamo impegnatissimi col premio Strega, perché siamo parte della giuria che voterà per il prossimo vincitore. Quindi sono in un loop di libri.
Quanti ne hai contemporaneamente da leggere?
Sono 12 libri da leggere entro fine maggio.
Facciamo i calcoli. 12 libri in un mese?
Sì. Okay. Io posso dire una cosa, io li ho finiti.
Nemmeno in cortocircuito il protagonista, il robottino, li leggeva così velocemente.
Tu li hai finiti?
Sì, li ho finiti.
Allora, questo è un brag incredibile. Quando li hai iniziati questi libri?
Sono la calcolatrice accesa, dimmi quante pagine sono. Quindi sono 12 libri per una media di 200 pagine, sono 2400 pagine, sono diviso 40 giorni, sono vabbè, 60 pagine al giorno.
Si fa...
Ma non è tanto, infatti, non è tanto. Io ho una media di lettura molto veloce, devo dire la verità. Io leggo sempre più o meno 10-12 libri al mese, quindi...
Ah, quindi non sei una persona umana, sei una macchina da lettura. Ma tutte le pagine o solo quelle dispari? A noi puoi dircelo. Siamo quattro amici.
No, parole chiave.
Tutte copertina e controcopertina compresa.
Senti, hai trovato qualcosa di interessante in questa edizione?
Sì, devo dire la verità, mi sembra... mi sono piaciuti più questi di quelli dell'anno scorso. Trovo una media un po' più alta, quindi...
Ma come
sono
fanno
contenta.
A sedimentare così? Io sono anch'io un lettore, ma vado un po' più a ritmo, un po' più...
Ma sei un lettore, hai appena detto che ascolti i libri e li leggi a letto, quindi vuol dire che...
Vabbè, però li ascolto anche, ma come fai? Ho sempre bisogno di un po' di tempo per farli sedimentare, no? Per ricordarmeli, per analizzarli, per pensarci.
No, io finisci un libro, devo subito iniziarne un altro, a meno che non sia un libro particolarmente duro, che ho bisogno anch'io di, insomma, ragionarci sopra.
Comunque sempre narrativa, ecco, voglio dire.
Ma no. Dipende. Okay. Vado anche su saggi, leggo un po' di tutto.
Leggo un po' di tutto. Tra l'altro arriva dalla regia una piccola provocazione. Al momento la lettura sembra essere solo rosa, ci rispondono solo donne. Ecco,
allora,
maschietti,
uomini.
No, adesso avete Christian, se vi risponde.
Infatti, se c'è, quindi tireremo dentro anche Christian. Allora, gli uomini leggono, voi uomini che ci state ascoltando in questo momento, lo aprite o no un libro? Fateci sapere.
Proprio detto poco,
lo apriamo o no? Anche perché in questo momento capisco, visto che normalmente quando si aprono le linee in questo modo, poi purtroppo la gente inizia fuori a tirare fuori appunto, sto leggendo la Divina Commedia, sto leggendo... E invece io per esempio sto leggendo un libro di fantasy,
quindi,
confessione in questo momento. Nadia, invece un'ultima cosa prima di salutarci, audiolibri invece come sei messa? Ti piacciono?
Sì, tantissimo, sì. Infatti riesco a leggere così tanto anche perché ho varie ore di commuting col treno a Sydney, quindi metto le mie cuffie e ascolto tantissimi audiolibri. Devo dire che ne ascolto veramente
preferisci
tanti.
Ecco, cerchi anche la voce particolare, perché spesso ci sono gli audiolibri, sì, letti in un modo, ecco, come dire, non proprio engaging, mentre altri magari letti da attori o da professionisti sono
sì,
tutta un'altra
sì,
fattura.
In genere cerco prima il titolo, se poi mi piace il lettore cerco altri titoli letti dall'autore.
Ecco, questo devo confessare che è un campo
che
in cui
sto ascoltando
Il
Gatto Pardo letto da Tony Servillo, che è
Gatto Pardo, tra l'altro gli spezzo una lancia sulla schiena il Gatto Pardo.
Ah, pensavo a me.
Anche a te. Allora Nadia, grazie per essere stata con noi questa mattina, una buona giornata.
Grazie a voi. Buona
allora, se volete partecipare e parlarci ancora per i prossimi 10 minuti, il numero è 1300 799 626. Adesso una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, siete sempre insieme a Carlo Regli ed Andrea Pagani, con voi fino alle 10, ancora una decina di minuti per parlare di libri. Lei vuole dire qualcosa,
sì,
signor
scusi,
Pagani?
Scusi, ho alzato la mano, ho una curiosità, perché lei, l'ho sentita Aurelia, all'inizio parlava di rose, di libri e di rose, me lo spiega un attimo per favore?
È vero, aspetta che prendo il foglio dove me lo sono scritto, sembra che San Giorgio a Barcellona, la leggenda, il cavaliere che sconfisse il drago, e appunto salvando il popolo da questa mostruosa creatura, uccise il drago, poi il sangue che è sgorgato dal drago fece fiorire immediatamente delle rose rosse, una delle quali venne regalata da San Giorgio alla principessa in questione, e in memoria di tutto ciò, nel giorno dedicato a San Giorgio, il 23 aprile, quando morirono
tutti quelli che si volevano scrivere
in Catalogna, questo secondo l'internet, non so se è vero, quindi relata refero, si festeggia regalando un libro e una rosa alla persona amata.
Ma
e quindi è per quello che è la giornata del libro e della rosa.
Ah, vedi, però solo in Catalogna.
Esatto, per cui per
si esce dalla Catalogna solo libro e scontrino. Noi continuiamo a chiedervi come leggete, cosa leggete, ascoltate i libri, insomma raccontateci il vostro rapporto con la lettura. Intanto al 1300 799 626, commentateci anche sui social media, su Facebook. Ma abbiamo un altro ospite,
esatto,
se non mi sbaglio.
Christian, buongiorno Christian, ci sei adesso?
Sì, ci sono. Eccoci. Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Carlo.
Allora, volevamo degli uomini. Tra l'altro ci è arrivato un messaggio allo 0429-996-263 che dice: ultimo libro letto a 12-13 anni. Questa, però non è firmato, quindi
e
è un uomo
o
una donna?
Quanti anni ha. Magari a 14 anni l'ha letto l'altro anno.
E quindi è fattibile. Cristian, allora tu ne hai letti di più, cioè non hai smesso a 12 anni?
No,
ah, pensavo
no,
sì.
No, no, come Nadia... Nadia, faccio parte del book club qui di Sydney, quindi noi ci spariamo una trentina di libri all'anno, già solo col book club, più quelli che uno legge per conto suo. Ecco.
Ma diventa un po' una competizione.
Infatti,
io ne leggo più di te.
Di non leggere, di non farcela, tipo oggi ho un impegno di lavoro, devo disdire perché devo leggere il libro. Cioè, come funziona? Che il ritmo deve essere sostenuto, no?
No, no, è estremamente flessibile. Ognuno legge quello che riesce a leggere, ovviamente. Se inizi un libro, magari lo trovi noioso o magari troppo lungo, non hai tempo, ne stai leggendo altri, lasci perdere e partecipi al book club oppure pure salti quella sessione.
E c'è anche il vantaggio che poi il book club ti racconta,
esatto,
la trama.
Ma com'è che finisce poi?
Quindi puoi mettertelo sotto la cintura come letto.
Sì, sì, esatto. Se vuoi assentire la trama di un libro che non leggerai mai, magari anche noioso, però sì, potenzialmente puoi fare anche quello. Ecco.
E tu che modalità preferisci? Carta, audio, ebook?
Io, essendo quasi 52enne, adoro gli ebook. C'ho un problema fisiologico, nel senso che la vista cala e a volte compri libri cartacei, magari hanno i caratteri molto piccoli, fai una fatica terribile, mentre con l'ebook, oltre a poter ingrandire i caratteri, e poi io sono un lettore notturno, mi piace leggere la sera, quindi c'ha la luce anche incorporata, quindi non dai fastidio neanche a chi dorme a fianco a te, e adoro sicuramente gli ebook. Credo di sono anni che non leggo più un libro cartaceo, solo gli ebooks. Sì,
molto
e poi risparmi, salviamo l'ambiente, insomma, che è un tema abbastanza hot al momento, insomma.
E anche logisticamente, per un discorso di spazio, si riescono a immagazzinare più volumi, ma quella del non disturbare chi dorme accanto a te, in effetti mi ci hai fatto pensare, anche una delle ragioni principali, perché me le prendevo in faccia libri io quando li leggevo,
sì,
di carta,
sì, sì.
Prima di addormentarti, chiaramente.
Certo, ovviamente.
Senti, quindi da quant'è che fai parte del book club?
Sono quasi, credo, 4 anni, 3-4 anni, sì.
E quindi, cioè, come ti è cambiata la vita? Nel senso, questo book club ti ha riassistemato le sinapsi del cervello, per cui adesso è diventato un po' una droga, devi leggere ancora di più, o semplicemente era quello che già facevi prima?
No, indubbiamente, facendo parte di book club c'è uno stimolo a leggere di più, quello è vero, perché poi, poi... se vuoi partecipare alle sessioni, ovviamente devi avere letto libri, quindi parli. E poi ci sono anche libri che mi piace leggere al di fuori del book club, quindi sicuramente leggo di più. Però la parte bella del book club è confrontarsi, perché magari qualcuno vede il libro da un altro punto di vista ed è interessante, o dice cose a cui uno non aveva pensato, magari ti viene anche la voglia di rileggere alcune parti del libro. E poi noi come book club di Sydney, non so se l'ha già detto Nadia, abbiamo una cosa bellissima, che dopo aver letto il libro abbiamo anche l'incontro con l'autore. Non so.
Fantastico.
Se l'ha detto Nadia,
però grazie per avercelo detto. Allora, prima di salutarci, allora, per cercare di farmi stare un po' meglio per la qualità dei libri che io leggo, qual è il libro più trash che stai leggendo al momento?
Sai, adesso siamo impegnati col
è vero, ho sbagliato.
Anzi, fallo andare che c'ha da leggere
trash,
60
no,
pagine.
Ma ho letto trash, cosa intendi? Semplici, un po' così da leggere facilmente.
Nazional Popolari, forse.
Nazional Popolari, per me.
Popolari? Beh, ogni tanto mia moglie mi passa qualche women fiction, che sono...
Harmony.
Non mi dispiace, ho letto quella di Colleen... It ends with us, finisce con noi, che tra l'altro uscirà anche un film.
Mi piace moltissimo il mia moglie me li passa, non tu che vai a cercarteli. Bravo Christian.
bravo, scarichiamolo.
Ecco, grazie per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo un Christian e ne troviamo, se non mi sbaglio, un altro.
Esatto, tra l'altro 1300 799 626, se volete chiamarci in questi ultimi minuti. Buongiorno al secondo Christian in diretta con noi. Ciao Christian.
Buongiorno ragazzi, come state?
Molto molto bene. Christian Antonini, raccontaci invece il tuo di rapporto.
È un altro. Christian.
Ah, no, un altro.
Christian Aliotta.
Aliotta, Antonino è quello di prima. Mamma mia, sto facendo confusione con questo, perché leggo Christian da tutte le parti. E qui, raccontaci comunque, al di là del cognome, come vivi il tuo rapporto con i libri e che tipo di libri leggi?
Allora, io leggo principalmente romanzi e devo dire che la lettura è una cosa veramente molto bella della mia vita. Quando faccio dei piccoli bilanci della mia vita, il fatto di poter leggere è una cosa che veramente la metto tra i primi posti delle cose positive della mia vita.
Ma ecco, tra l'altro, scusa, è un po' come quel libro di Nick Hornby che collegava i momenti della sua vita alle partite dell'Arsenal. Tu colleghi i momenti della tua vita a libri che stai leggendo?
Questo libro, 190 gradi, è uno dei miei preferiti, tra l'altro, grazie per averlo citato. Assolutamente sì. diciamo di sì, che anche per me succede un po' così, certo.
Ecco, invece tu con gli audiolibri come sei messo? Piacciono oppure sei ostile?
No, non mi piacciono gli audiolibri. Devo dire che col tempo invece sto apprezzando sempre di più il formato digitale. E una cosa che qualcuno potrebbe pensare che sia triste, sto leggendo precedentemente libri dal cellulare, perché è una cosa molto pratica e quando entri un po' nel loop, diciamo, è una cosa che è veramente fantastica perché puoi leggere ovunque.
No, ma però aspetta, vuol dire che hai un cellulare molto grande? Oppure
io
come fai?
Già perso 7 decimi.
No, assolutamente, è un cellulare normale, però alla fine ho provato e mi trovo bene così, anche se è un formato piccolo, però comunque il fatto di poter ascoltare anche i 20 minuti per poter leggere è una cosa che veramente mi fa apprezzare l'uso del cellulare.
Che è un po' il problema di tutti i grandi lettori, trovarci dei buchi di 10 minuti, 15
esatto.
minuti per trovare il proprio fix quotidiano. Grazie Christian per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.